Il cavallo di corsa. «Temo assai, Watson, di dovervi lasciare», disse Holmes un mattino in cui facevamo assieme colazione. «E dove andate?» «A Dartmoor, a King's Pyland». La notizia non mi sorprese, anzi mi stupivo come il mio camerata non fosse stato ancor chiamato per istruire quel caso straordinario, il grande argomento delle conversazioni in tutto il Regno Unito. Durante tutta la giornata precedente, il mio compagno non aveva fatto che agitarsi e andare e venire per la casa, accarezzandosi il mento, corrugando le ciglia, colmando ed esaurendo la sua pipa, assolutamente sordo alle mie domande ed osservazioni. Man mano che comparivano, gli erano stati spediti tutti i giornali, ma non vi aveva gettato che un'occhiata. E tuttavia, a dispetto del suo mutismo, sapevo benissimo ciò che egli ruminava. Non v'era, in quel momento, che un'interrogazione soltanto per tutti, ed era tale da eccitare le di lui facoltà analitiche. Quel problema era la strana scomparsa del famoso stallone, il favorito della corsa di Wessex, e la fine tragica del suo conduttore. Quando dunque lo udì annunciare che egli partiva per il teatro del dramma, non ne fui affatto stupito. «Verrei molto volentieri con voi», disse, «se non ci vedeste inconveniente alcuno». «Mio caro Watson, voi mi fareste un grande favore e credo non sarebbe tempo perduto. Vi sono in questo affare delle particolarità straordinarie. Si tratta forse di un caso unico. Non abbiamo, credo, che il tempo necessario per giungere al nostro treno a Paddington. Durante il tragitto potrò meditare ancora sul fatto. Fareste bene a munirvi delle vostre eccellenti fumelle di campagna». E fu così che circa un'ora dopo noi eravamo, Holmes e io, seduti in uno scompartimento di prima classe, in cammino per Exeter. Holmes era immerso nella lettura rapida di un carico di giornali presi alla stazione. Avevamo passato la stazione di Reading quando egli gettò sul sedile l'ultima gazzetta e mi offrì il suo portasigari. «Corriamo bene», disse, sporgendo il capo alla portiera, poi consultando l'orologio. «Noi facciamo 53 miglia e mezzo all'ora, circa 87 chilometri». «Non ho osservato i segnali dei quarti di miglio». «Io neppure, ma su questa linea i pilastri telegrafici sono collocati a distanza di 60 yardi e il calcolo è facile. Suppongo che avrete meditato su quest'assassinio di John Strachere e sulla scomparsa di Silver Blaze». «Vi di ciò che ne vien detto su Telegraph e il Chronicle. È uno di quei casi in cui l'arte del ragionamento deve applicarsi più alla scelta e all'esame dei dettagli più minuziosi che alla ricerca di nuove testimonianze. La tragedia fu tanto poco comune, tanto completa, tocca nei loro interessi tante persone che noi abbondiamo anzi di indicazioni e congetture. La difficoltà sta nell'eliminare le fioriture dei teorici e dei reporters per non tener conto che dei fatti innegabili. Martedì mattina io ricevevo dei telegrammi contemporaneamente dal colonnello Moss, il proprietario del cavallo, e dall'ispettore Gregory, che istruisce il processo e mi invita ad assisterlo. «Martedì mattina?» esclamai. «E oggi siamo a giovedì. Perché non partiste subito?» «Perché avevo una speranza, mio caro Watson. Ciò che temo è più frequente di quanto si crede, riferendosi ai vostri apprezzamenti». «Il fatto è che non credevo possibile che il cavallo più pregevole d'Inghilterra rimanesse a lungo perduto, specialmente in una regione tanto poco abitata quanto il nord di Dartmoor. Di momento in momento attendevo la notizia che il suo rapitore fosse l'assassino del conduttore, ma quando però un giorno ancora fu trascorso, compresi che dovevo entrare in scena. Forse il tempo non fu perduto». «Dunque, avete formato la vostra teoria?» «Almeno ho formato una collezione di fatti essenziali della causa. Ve li esporrò perché nulla è più utile per delucidare un enigma che il discuterlo con altra persona. E se voglio trovare in voi un utile cooperatore, debbo pure indicarvi il mio piano di operazioni». Mi gettai comodamente nel mio sedile e, accendendo il mio sigaro, ascoltai Holmes, il quale, inclinato verso di me, incominciò a descrivermi gli avvenimenti della notte. Silver Blaze è un prodotto del famoso Somoni e si è formato una reputazione altrettanto brillante del suo antenato. Ora egli conta 5 anni e vince tutti i premi per il colonnello Moss, suo fortunato proprietario. Al momento della catastrofe egli era il primo favorito per la Coppa di Wessex e la sua sorte era 3-1. È molto apprezzato dagli sportsman e non li ha mai ingannati. In tali circostanze è ben naturale che si abbia avuto un grande interesse ad impedirgli di correre martedì. E ciò era stato temuto a King's Pyland perché tutte le precauzioni erano state prese per custodire bene il favorito. Il fantino, John Strucker, fu per 3 anni jockey del colonnello Moss, poi divenuto troppo pesante per correre. Fu nominato palafreniere delle stesse scuderie e sempre il suo padrone trovò in lui un servo buono e zelante. John Strucker aveva sotto i suoi ordini 3 garzoni soltanto, perché lo stabilimento è piccino e contiene 4 cavalli in tutto. Abitava una piccola villa, non lungi dalle scuderie, e vi viveva molto agiatamente, con la moglie ed una vecchia serva. I dintorni di quella dimora sono alquanto solitari, ma ad 1 miglio verso il nord vi sono delle ville fabbricate da un imprenditore di Tavistock e che sono ricercate dagli ammalati per la salubrità dell'aria. Tavistock è situata a 2 miglia verso l'est e separata da paludi. A una distanza pressappoco uguale si trova il più grande stabilimento di allevamento di Mapleton, appartenente a Lord Backwater e diretto da Silas Brown. Dall'altro lato delle paludi non vi sono quali abitanti che alcuni zingari. Questa era la situazione lunedì ultimo scorso, al momento della catastrofe. Nella sera i cavalli erano stati esercitati e bagnati come al solito e le scuderie erano state chiuse alle 9. Poi 2 dei palafrenieri erano rientrati in casa per cenare in cucina, mentre il terzo era rimasto di guardia nelle scuderie. Qualche minuto dopo, la serva, Edith Baxter, gli portò la sua cena composta di agnello bollito. Ella non gli aveva portato da bere perché la scuderia era sfornita d'acqua ed era strettamente proibito all'uomo di guardia di bere il vino o liquori. Siccome era molto buio e la strada attraversava uno stagno, la ragazza aveva preso seco una lanterna. Si trovava a circa 30 metri dalle scuderie quando un uomo comparve a un tratto sotto ai raggi della sua lanterna, dicendole di arrestarsi. Ella vide che era un signore vestito in bigio con cappello di feltro, portava delle uose e aveva in mano un pesante bastone armato di una grossa palla. Ciò che la spaventò più di tutto fu l'estremo pallore e la stranezza delle sue maniere. Doveva avere circa 30 anni. «Potreste dirmi ove mi trovo?» chiese. «Ero quasi rassegnato a dormire nello stagno quando scorsi la vostra lanterna». «Vi trovate presso alle scuderie di King's Pyland?» ella rispose. «Oh, davvero, quale fortuna! Probabilmente dunque è alla guardia delle scuderie che voi portate questa cena, poiché da quanto suppongo essa deve dormire là solo questa notte. Spero vorrete accettare il prezzo di un nuovo vestito, non è vero?» Prese allora dal suo gilet un biglietto piegato e proseguì. «Se ora voleste consegnare ciò a quel ragazzo, domani voi avreste il più grazioso costume che mai avete bramato». Spaventata da quei modi strani, la ragazza si avviò frettolosamente senza rispondere verso la finestra dove di solito ella passava la cena. Questa era già aperta e Hunter era seduto nel vano dinanzi un piccolo tavolo. Come ella ricominciava a narrare al domestico ciò che le era avvenuto, quell'ignoto si avvicinò. «Buonasera», disse guardando dalla finestra, «vorrei dirvi una parola». La ragazza assicura come parlando egli tenesse celata nella mano una carta. «Che volete da me?» chiese il palafreniere. «Vengo a proporvi un buon affare. Voi avete 2 cavalli iscritti per la corsa di Wessex, Silver Blaze e Bayard. Datemi le previsioni della scuderia e voi nulla ci perderete. È vero che alle prove Bayard potrebbe rendere all'altro 100 metri su 1000 e che tutti i jockey hanno scommesso per lui?» «Ah, voi siete uno di quei bricconi del diavolo!» esclamò il palafreniere. «Voglio farvi vedere come vengono ricevute a King's Pyland!» E ciò dicendo corse verso la nicchia per sciogliere il cane. La ragazza fuggì verso la casa, ma correndo si volse e vide l'uomo curvato alla finestra. Però, quando qualche minuto più tardi Hunter stava per slanciarsi su lui col cane, il briccone era scomparso e, malgrado tutte le sue ricerche, Hunter non poté scoprirlo. «Un istante», dissi. «La guardia aveva chiusa la scuderia prima di partire?» «Benissimo, Watson, benissimo», mormorò il mio compagno. «Questo punto mi parve tanto importante che inviai ieri un telegramma ad Dartmoor per assicurarmi del fatto. La porta era stata chiusa e la finestra era troppo stretta perché si potesse introdursi di là». Hunter attese la venuta dei suoi compagni per inviare un messaggio al proprietario. Alla narrazione di quanto era avvenuto, Strucker si mostrò molto inquieto, quantunque non comprendesse completamente il significato dei fatti. Ciò lo lasciò tormentato e, destandosi verso un'ora del mattino, Mistress Strucker lo trovò occupato a vestirsi. Egli le spiegò che l'ansietà l'aveva tenuto desto fino allora e che non poteva resistere al desiderio di visitare le scuderie per accertarsi che i cavalli vi fossero ancora. La moglie lo supplicò di non andare perché la pioggia batteva contro i vetri e annunciava un tempo spaventevole. Ma nulla egli volle udire e, preso il suo Macintosh, se ne andò. Mistress Strucker, destandosi alle 7, s'accorse che il marito non era tornato. Si vestì in fretta e mandò la serva alle scuderie. Questa trovò la porta aperta e all'interno vide piegata in una seggiola la guardia Hunter. Pareva dormire profondamente. Il posto del favorito era vuoto e nessuna traccia vera dell'allevatore. Subito furono destati due grooms che avevano dormito nel fienile sopra la selleria. Nulla essi avevano udito durante la notte, perché essi hanno il sonno molto duro. Hunter, che era di certo sotto l'azione di un sonnifero, perché nulla poté destarlo, fu abbandonato per correre sulle tracce dell'assente. Tutti avevano sulle prime sperato che l'allevatore, per una o altra ragione, avesse condotto via il cavallo per fargli fare un po' di esercizio. Ma quando ebbero esplorato tutto il circuito dall'alto di un monticello, essi non videro né il favorito né il suo padrone e distinsero un oggetto che loro fece presentire una tragedia. A un quarto di miglio dalle scuderie, il soprabito di John Strucker era sospeso a un ramo e qualche passo più lontano, in un'incavatura del terreno, giaceva il cadavere dell'infelice John Strucker. Era stato colpito brutalmente al capo con arma molto pesante e alla gamba aveva una ferita lunghissima fatta da una lama tagliente. Era chiaro che Strucker si era difeso disperatamente contro i suoi assalitori perché gli fu trovato nella mano destra un piccolo temperino il cui manico era tutto intriso di sangue e nell'altra mano raggrinzata teneva un foulard di seta nera che la ragazza riconobbe come quello appartenente all'incognito della sera precedente. Hunter, destandosi, lo riconobbe anch'egli. Ciò che del pari fu dimostrato si è che l'uomo aveva messo qualche droga negli alimenti di Hunter per impedirgli di vegliare. Dall'abitazione al luogo della lotta si osservavano molte tracce del cavallo scomparso. Malgrado le promesse ricompense a chi avrebbe ricondotto Silver Blaze, ancora non se ne ebbe notizia alcuna e tutti gli zingari di Dartmoor sono sorvegliati da vicino. Le indagini hanno dimostrato che la cena di Hunter conteneva una notevole quantità di oppio, mentre le persone che in casa condivisero la stessa cena non risentirono alcun cattivo effetto. Tali sono i principali fatti, spogli da ogni fioritura e raccolti pure il più semplicemente possibile. Ora vi ricapitolerò ciò che la polizia credette bene di fare. Il caso fu affidato all'ispettore Gregory, un ufficiale molto competente. Se un po' meglio egli fosse stato dotato sotto il rapporto immaginativo, potrebbe pretendere a un posto molto elevato. Al suo arrivo ha subito trovato e arrestato l'uomo sul quale pesano tutti i sospetti. Gli fu facile rintracciarlo, perché abitava una di quelle ville che ho di già menzionato. Il suo nome è Fitzroy Simpson. È un uomo di una buonissima famiglia, ma dissipò la sua sostanza al turf ed è ora bookmaker nei clubs di Londra. Fu trovato nel suo libro di conti che i suoi paris salivano a 5.000 lire contro il favorito. Nel momento del suo arresto riconobbe d'essere venuto a Dartmoor nella speranza di avere qualche indicazione sui cavalli di King's Pyland ed anche su Desborough, il secondo favorito, che si trova sotto la custodia di Silas Brown nelle scuderie di Mapleton. Non cercò negare di aver agito come vi dissi, ma dichiarò essere venuto senza alcun cattivo intendimento e semplicemente per ottenere quelle informazioni di prima mano. Divenne pallidissimo al vedere la sua cravatta e fu affatto incapace di spiegare la presenza di quell'oggetto nelle mani del cadavere. I suoi abiti madidi tradivano la sua uscita notturna e la sua canna, un vero spaccatesta, era appunto l'arma che con colpi ripetuti poteva aver ucciso l'allevatore. D'altra parte, il temperino trovato in mano a costui dimostrava che uno almeno degli aggressori doveva essere ferito e su quell'uomo non v'era traccia alcuna di ferita. Ora, Watson, voi ne sapete tanto quanto me e se voi potete aprirmi la mente a qualche idea ve ne sarò infinitamente obbligato. Avevo ascoltato col più grande interesse la narrazione di Holmes, quantunque la maggior parte di questi fatti mi fossero già noti. Non avevo abbastanza apprezzato la loro importanza relativa o il loro rapporto fra essi. Non è possibile, dico, che la ferita di Strucker possa essere stata fatta dal suo proprio temperino nella lotta convulsiva che segue ordinariamente un colpo al cervello. È più che possibile, anzi probabile, disse Holmes, e in tal caso uno dei più forti argomenti in favore dell'accusato scompare. Temo che qualunque sia la tesi che noi stabiliamo, essa non incontri gravi obiezioni. Da quanto veggo, la polizia immagina che quel Fitzroy Simpson, dopo avere dato qualche droga al groom, si sia introdotto con l'aiuto di una seconda chiave nelle scuderie e vi abbia preso il cavallo per farlo scomparire. Simpson deve avergli messo la briglia, perché nella selleria essa non v'è. Portando via il cavallo, egli lasciò aperta la porta e fu attraversando lo stagno che gli sarà stato sorpreso dall'allevatore. Una lotta avrà naturalmente seguito quell'incontro e Strucker, ucciso sul colpo, non avrà potuto ferire il suo avversario con quel temperino. Il cavallo ha dovuto essere allora condotto via dal ladro, a meno che non sia sfuggito durante la lotta. In tal caso non può essere lontano. Questa è la versione ammessa dalla polizia e per quanto impossibile possa sembrare, le altre versioni lo sono ancor più. Credo però che troverò facilmente la spiegazione dell'enigma quando sarò sul posto, ma fino allora nulla davvero potrei affermare. Fu soltanto verso sera che noi raggiungemmo la piccola città di Tavistock, situata al centro del largo distretto di Dartmoor.